L'arrivo del direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario, buon pomeriggio.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, intanto stiamo per effettuare un collegamento. Mario, tra poco ti dico tutto, perché sta per arrivare un professore che ci teniamo moltissimo ad avere qui con noi per un approfondimento, per delle domande nostre, ma anche per le vostre domande al 331-8200-213. Quindi cominciamo a così a preparare le domande da rivolgere al professor Aldo Morrone, che sta per arrivare in collegamento qui con noi. Mario, so che tu lo conosci tra l'altro molto bene.
Sì, e quindi... lo conosco molto bene ed è un grande primario, lavora a Regina Elena. È un personaggio veramente diverso. Ha un ospedale in Africa, poi semmai ci racconterà.
Come no?
Lui.
Eccolo Mario, mi danno l'ok, in regia mi danno l'ok, quindi ce l'abbiamo, e allora andiamo a presentare il professor Aldo Morrone, direttore scientifico all'Istituto San Gallicano. Tra l'altro nel 2011 è stato anche direttore generale dell'azienda ospedaliera del San Camillo Forlanini di Roma, autore di 500 pubblicazioni in riviste scientifiche nazionali e internazionali. Diamo il buon pomeriggio al professor Aldo Morrone.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Professore, grazie. Con noi in collegamento anche il direttore Mario Sconcerti.
Buonasera professore. Buongiorno direttore, buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, direttore, lascio come sempre la domanda e l'apertura al direttore Mario Sconcerti.
Beh, la domanda non può che essere, aspettando i dati di stasera, se sta davvero cambiando qualcosa e quante probabilità invece ci siano che sia un falso allarme. Che cambino rapidamente nel giro di pochi giorni dopo il nuovo decreto del Presidente sul blocco della mobilità di tutti i cittadini, lo credo poco. Sicuramente ieri c'è stato un segnale positivo, molto buono, nel senso che c'è stata la riduzione del numero delle persone positive al virus e un aumento del numero delle persone guarite dalla malattia. Credo che ci vorranno ancora almeno altre 2-3 settimane per capire se effettivamente abbiamo invertito la tendenza all'aumento dei casi contagiati.
Quindi professore, questa situazione qui di chiusura totale dovrà prolungarsi quanto?
Beh, intanto la normativa prevede fino al 3 aprile, sì. Quindi c'è ancora tempo. La mia opinione è che probabilmente le scuole dovranno continuare a rimanere chiuse, probabilmente in rapporto ai dati che avremo qualche attività potrà riprendere, intendo delle attività industriali, però io credo che tenga presente che almeno tutto aprile e tutto maggio saranno necessari per valutare bene l'andamento della pandemia, perché qui si tratta di una vera e propria pandemia che coinvolge tantissimi altri paesi. Noi abbiamo bisogno di invertire il numero di contagiati, il numero di persone ricoverate e soprattutto il numero delle persone in terapia intensiva e in rianimazione per poter far cedere, ridurre il numero dei decessi. Tenete presente che quando noi parliamo delle persone decedute ieri, sicuramente erano persone che probabilmente erano state contagiate circa 2 settimane fa.
Direttore Sconcerti.
Sì, insomma io conto poco, ma anche i miei conti più o meno portano a questa. E qui d'altra parte non c'è, l'ultima cosa è avere fretta. C'è un fatto, un unico fatto che mi fa essere un po' più ottimista, è che per esempio in Cina, dopo il raggiungimento del picco, cioè 20.000 persone in 2 giorni contagiate, poi ci fu una stabilizzazione in una settimana, ci fu una forte stabilizzazione e poi si continuò ad andare sempre più giù. Lei pensa, professore, che la nostra sia una situazione davvero così diversa?
No, per certi versi è simile alla Cina, per certi altri versi direi che, come abbiamo visto con il numero delle persone decedute, è peggiore della Cina. Perché? Perché a mio parere il numero delle persone che erano positive al virus era già elevato prima della scoperta dei due pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma, che hanno permesso a noi di dire è arrivata anche l'epidemia in Italia. In realtà probabilmente c'era già questo numero di pazienti, e questo spiegherebbe anche ciò che sta accadendo drammaticamente a Bergamo, a Brescia e a Milano, erano già diffusi. Per cui che cosa, dove c'è stata la nostra difficoltà? A rintracciare tutti questi casi che in maniera involontaria hanno determinato una diffusione dell'epidemia. La notizia buona è che l'Italia è quella che si sta impegnando maggiormente tra tutti i paesi del mondo, sia dal punto di vista clinico-scientifico, e quindi con i tamponi, con il ricovero in rianimazione, in terapia. C'è sicuramente questo impegno. Dall'altra abbiamo una situazione un po' paradossale che dovremmo ancora studiare e spiegare, perché c'è una concentrazione nel nord Italia, in particolare Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, c'è una riduzione verso il sud d'Italia, che se riuscissimo a capire per quale motivo potremmo riuscire a bloccare l'infezione nella diffusione al sud d'Italia. Tenendo conto che questo è un virus nuovo, non lo conosciamo, non sa come si comporta, certamente un virus che dà fortunatamente una bassa letalità, la letalità è intorno all'1-2-5% massimo, però è altamente contagioso, e questo determina che c'è una maggiore difficoltà a bloccare l'infezione.
Siamo qui durante lo spazio di Maracanà con il professore Aldo Morrone e il direttore Mario Sconcerti. Per le vostre domande 331-8200-213. Professore, subito una domanda per lei. Ci scrive un nostro ascoltatore al 331-8200-213. Mi scusi, professore, ma tutti i deceduti sono realmente morti per il virus? Se sì, sono stati fatti i tamponi a tutti?
Beh, questa è una domanda molto 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 intelligente a mio parere. Intanto noi stiamo valutando insieme all'Istituto Superiore di Sanità le cartelle cliniche dei deceduti, di una parte ovviamente quelle che arrivano all'Istituto Superiore di Sanità, e proprio ieri ha pubblicato i primi dati che dicono che sostanzialmente le persone decedute a causa del virus avevano però per oltre l'80% altre patologie correlate, quindi avevano almeno due o tre patologie abbastanza complesse. Questo vuol dire che persone apparentemente sane hanno fortunatamente una minore probabilità di morire. L'altro elemento che giustamente dice l'ascoltatore è: ma sono morte a causa del virus o perché c'era anche il virus? In alcuni casi dobbiamo dire, se il virus ha determinato anche una polmonite interstiziale, beh, sicuramente il virus è stato un elemento determinante del decesso. Se il virus però non ha determinato una polmonite interstiziale, cioè è stata una occasione per entrare in questi soggetti, è deceduto con il virus ma non a causa. Questo lo dovremo ancora valutare e studiare bene, tenuto conto che ci sono anche dei soggetti che probabilmente muoiono in casa, in cui è difficile fare il test. Noi però all'inizio di questa epidemia l'abbiamo fatto proprio alle persone decedute per capire se fossero state positive o negative.
Torno dal direttore Sconcerti.
È vero però che i morti sono straordinariamente aumentati nel momento in cui abbiamo smesso di fare il tampone a tutti, ma l'abbiamo fatto solo a quelli che entravano in ospedale. Per cui questo farebbe davvero pensare che ci fosse una base di contagiati molto alta e che quindi saremmo stati molto più coinvolti di quello che abbiamo pensato fino ad ora.
Lei ha perfettamente ragione, direttore. Il problema è che il numero di contagiati è sicuramente maggiore di quelli che noi oggi rileviamo, primo. Due, ha ragione sul fatto che noi inizialmente abbiamo continuato per lungo tempo a fare il tampone ai soggetti che già clinicamente presentavano le manifestazioni della malattia, e quindi con la polmonite, la febbre elevata, i dolori muscolari, la tosse stizzosa. Ora si sta cercando di, come l'esempio per esempio che c'è stato a Bo Euganeo o in altri punti, nelle zone rosse, di farlo a tutti quelli che in qualche modo sono a rischio di contrarre l'infezione per il proprio lavoro. quindi mi riferisco agli operatori sociosanitari che stanno pagando un prezzo altissimo in termini di medici e infermieri, si sono contagiati del virus e alcuni sono deceduti a causa del virus, e anche tutti gli operatori pubblici, penso ai giornalisti, penso alle commesse dei negozi, penso a quelli che lavorano sulla metropolitana, sull'autobus, ai vigili urbani, alla polizia. Allora a queste categorie noi dovremo fare il tampone. È vero che molti dicono: ma io faccio il tampone oggi, sono negativo, non è detto che non posso infettarmi tra alcuni giorni. È vero, un po' si può ripetere, però io intanto, se so che una persona è positiva, la metto in quarantena, se priva di sintomi, o la ricovero se ha dei sintomi. Infatti adesso l'idea si sta spostando ad aumentare il numero di tamponi anche nei soggetti professionalmente a rischio di contrarre l'infezione.
Quindi lei è per estendere l'uso dei tamponi, professore?
Alle persone, intanto in ambito sociosanitario, mi sembra fondamentale, urge questa nuova indicazione che è già stata indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tantissimi colleghi ricercatori che dicono: io ho bisogno di sapere che gli operatori siano contagiati il meno possibile. Ma c'è un altro elemento più importante che noi stiamo riuscendo a realizzare, che è quello della sierologia, cioè di vedere non soltanto se sono positivi al virus, ma se hanno prodotto gli anticorpi al virus. Adesso ci sono nuovi kit che possono determinare in questi soggetti la comparsa degli anticorpi. Che vuol dire questo? In parole povere vuol dire: quella persona che si è stata positiva al virus, sia che si sia ammalata sia che non si sia ammalata, ha formato degli anticorpi tali che può avere una cosiddetta immunità protettiva? E questo è un altro elemento su cui stiamo lavorando, devo dire, un po' in tutto il mondo, per far sì che le persone che possano riuscire a fare questo esame e a sapere che abbiano conquistato un'immunità protettiva potrebbero essere messe a lavorare con queste persone, perché non si contagiano più. Ma questo è ancora in fase di studio.
Professore Aldo Morrone, si è sempre parlato in questo momento di contagi che possono essere letali appunto per le persone di una certa età e con delle patologie in atto. La notizia di ieri di questo ragazzo di 35 anni vicino Roma, che appunto è deceduto a causa del coronavirus. Questo non si sa ancora, al momento non risultano notizie sul fatto della presenza o meno di patologie. Questo che cosa ci può indicare?
Sì. È sicuramente la persona più giovane in questo momento deceduta in Italia. Tengano presente che io esprimo sempre grandi sentimenti di dolore e di sofferenza, di vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro cari in questo momento, sia che si fossero ultra ottuagenari o che fossero giovani, perché l'Italia non può permettersi di perdere la ricchezza delle persone anziane, né tantomeno la ricchezza delle persone giovani. Questo conferma, io spesso dico, che in medicina non esiste, come in amore, né il sempre né il mai. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che possono esserci dei soggetti, anche apparentemente senza patologie, giovani, che possono andare in contro purtroppo al decesso. Dovremo valutare poi ovviamente la cartella clinica di questa persona, valutare eventualmente l'esame autoptico per capire bene, però è ovvio che nella scala, nella curva, c'è una curva che coinvolge l'80-85% di soggetti con pluripatologie anziani, e poi però ovviamente agli estremi della curva ci sono anche quelli più giovani, ci possono essere, sì.
Assolutamente. Direttore Sconcerti.
Sì, a volte l'impressione, professore, cioè, la sensazione che ti scoraggia anche un po' è che appunto ci stiamo rendendo conto che sappiamo poco. Il fatto, per esempio, che per ogni contagiato trovato ce ne possono essere dai 5 ai 10 non trovati, e che quindi il numero dei contagiati vada moltiplicato per 5, se non addirittura per 10, così ti lascia un grande momento di vuoto dentro, perché sei senza controllo della malattia e senza cura per la malattia, quindi sei doppiamente emarginato. Lei sotto questo aspetto pensa davvero che si possa in qualche modo comunque arrivare a guarirci insieme, cioè che si possa arrivare mai a un effetto gregge?
Guardi, intanto le do una buona notizia. Quello che lei dice è vero, ed è anche vero che ogni soggetto positivo al virus ne contagia, ne può contagiare 2-3. Noi dovremmo riuscire a fare in modo che ogni soggetto positivo ne possa contagiare al massimo uno o meno, e quindi questo significherebbe la circoscrizione, il controllo della pandemia, il controllo dell'epidemia. È altrettanto vero che i soggetti positivi asintomatici hanno una carica virale minore, in genere, ripeto sempre in genere, per cui molti dicono contagiano di meno, e quindi voglio dire contagio, ma contagiano di meno. Ora, perché noi abbiamo investito molto sulla prevenzione o sul contrasto al virus attraverso questo neologismo che è il distanziamento sociale? Cioè, se noi sappiamo che questo virus si trasmette attraverso le goccioline di saliva, attraverso lo sternuto, all'incirca di circa un metro e mezzo, diciamo un metro, il distanziamento sociale riduce nettamente il rischio di contagio, primo. Secondo, noi sappiamo che nel giro di 2 settimane dal momento del contagio, in assenza di sintomi, il soggetto guarisce e diventa sieronegativo. Il motivo per cui facciamo fare queste quarantene sia ai soggetti, come dire, che hanno avuto contatto con un positivo, sia ai positivi stessi che non abbiano sintomatologia, entro due, adesso si discute se 2 o 3 settimane, comunque entro 2 settimane noi abbiamo la certezza della guarigione, e questo soggetto non c'ha più una carica virale tale da contagiare gli altri. Ora, noi stiamo investendo molto su questo, perché se noi evitiamo ovviamente luoghi affollati, tutto quello che si è detto in questi giorni, sicuramente questa è una delle misure più efficaci, primo. Secondo, tenga però presente, noi le terapie le abbiamo, non abbiamo una terapia specifica nei confronti del virus, però i soggetti che sono ricoverati nei reparti, oppure quelli che hanno maggiori problemi, sono ricoverati in terapia intensiva, altri addirittura in rianimazione, vengono sottoposti a una serie di terapie che vanno da quelle più sperimentali a quelle che sono già state sperimentate altrove, che determina, come abbiamo visto, fortunatamente la guarigione di tantissime di queste persone. Questo è già un'altra notizia positiva. Noi dovremmo riuscire a dare sia le notizie reali, qui non si tratta di nascondere nulla a nessuno, sia anche gli aspetti positivi, perché è vero che conosciamo poco di questo virus, ma in pochi mesi, devo dire in 2-3 mesi, stiamo conoscendo tantissimo grazie a una rete mondiale sulle conoscenze del virus e le modalità per contrastare la diffusione. Per cui, queste sono tutte notizie positive.
Prego.
Adesso siamo ai 2 mesi, praticamente la zona rossa nazionale scattò, 2 settimane scattò la prima volta la sera del 9 marzo, e poi l'11 fu allargata a tutta Italia. Quindi voglio dire, se dopo 2 settimane i milioni di italiani che sono stati a casa non hanno contratto il virus, oggi proprio scadono oggi le prime 2 settimane, allora basta rimanere a casa per loro. Basta continuare a rimanere a casa.
Lei ha ragione su un punto molto importante. Noi abbiamo bisogno di tempo e di distanziamento. Perché? Perché se noi riusciamo a fare in modo che questa curva tenda ad allungarsi tenendosi bassa, abbiamo più tempo di intervenire con le terapie e tra parecchi mesi anche con un vaccino. Però la cosa importante è che noi in questo momento abbiamo necessità che tutti evitino ovviamente luoghi affollati, evitino molti contatti. Ora, il distanziamento sociale si può fare anche andando al mercato, se siamo capaci di stare a distanza di 1 metro e 2 metri l'uno dall'altro, se siamo capaci di evitare i contatti con le commesse o con le cassiere. Qual è stato il problema? Noi siamo partiti, come diceva giustamente lei, 9-11, è ancora presto. Ecco perché a mio parere dovremmo, questo è un mio parere, arrivare almeno fino alla fine di aprile, probabilmente. Uno sforzo drammatico, perché mi rendo conto si blocca l'economia, si blocca lo sviluppo del paese, ma questa è l'unica maniera per far sì che, come la Cina, noi possiamo avere la certezza di evitare che si produca al sud la diffusione e soprattutto circoscrivere questi focolai terribili che ci sono ancora nel nord del paese.
Io intendevo un'altra cosa, forse stiamo dicendo un'altra cosa in modo diverso. Cioè, voglio dire, se io sono entrato in isolamento, in quarantena, lunedì sera, e sono due settimane che sto a casa, non mi è venuta, non mi è uscita la malattia, quindi non ho la malattia. A questo punto, per rimanere tra virgolette sano, mi basta, è sufficiente che continui a rimanere isolato.
Sostanzialmente sì.
Come ragionamento?
Ha ragione lei, sostanzialmente sì. Ecco perché io vedo molto cautamente le riprese delle attività sportive, le riprese di situazioni in cui ci sia il rischio, come dire, di affollamento, perché è necessario che il numero delle persone che rimanga isolate, isolate domiciliarmente ovviamente, aumenti sempre di più. In realtà il fatto che noi sostanzialmente gli italiani hanno accettato questa cosa, per cui grosso modo il 90-95% di persone hanno aderito alla necessità dell'isolamento domiciliare, è una buona notizia per tutti, è molto buona questa qui, perché come dice giustamente lei, io partecipo alla riduzione della diffusione del virus, persino se io fossi positivo al virus, ma fortunatamente senza sintomi, perché molti non lo sanno, oppure persino se io ho la certezza di aver avuto contatti con un positivo, magari io non sono stato contagiato, però in questo quarantena, in realtà queste due settimane determinano la riduzione del rischio per tutti, quindi questa è un'arma sicuramente su cui investire. Ecco perché si cerca di fare in modo che nei luoghi di lavoro, immagino nelle industrie, in tutti i luoghi di lavoro ci sia questo distanziamento, anche in ospedale siamo arrivati a questo, nel nostro ospedale tutti i cittadini che vengono per una visita vengono sottoposti al termoscanner. Certo. E questo è già un contributo. Lei mi dice, ma io mi posso avere la febbre domani? È vero, ma io intanto gli dico, oggi non ho febbre, e quello è un elemento molto importante per un'indicazione diagnostica.
Professore Aldo Morrone, qualche domanda ancora. Ora intanto ci chiedono gli ascoltatori se l'Avigan è un farmaco che potrà essere utilizzato anche in Italia, visti i risultati ottenuti in Giappone, quando è stato utilizzato a Wuhan e a Shenzhen.
Allora, guardi, do una buona notizia, do buona notizia a tutti. Il nostro servizio sanitario, sia dal punto di vista clinico, scientifico e della ricerca, è molto valido. Per cui noi abbiamo un'agenzia nazionale, si chiama AIFA, che ha messo a punto un task force per validare tutti i progetti diversi su diversi farmaci. Quindi questo è uno dei farmaci, poi ce ne sono molti altri, che vengono sperimentati. Ora, una sperimentazione di farmaci in questo momento che potrebbe determinare un miglioramento in questi soggetti estremamente importanti, ma c'è necessità di seguire dei protocolli che noi definiamo scientifici, per cui quando è che noi possiamo dire questo farmaco in determinati casi è stato utile e quindi lo consigliamo nei casi simili, cioè in soggetti che abbiano avuto le stesse condizioni, dopo che ci sia stata la pubblicazione di un lavoro sulle riviste scientifiche, noi diciamo con un impact factor importante. Devo dire che adesso anche le riviste scientifiche, tutte le riviste scientifiche mondiali, tutti i lavori sulla Covid-19 hanno una precedenza rispetto alle altre malattie, in modo tale da poter dire, se io scopro in Giappone, in Cina, in Italia o in Germania che un farmaco è utile, questo deve essere confermato dagli altri. Ecco perché questo farmaco insieme ad altri fa parte di numerose sperimentazioni che vengono condotte anche in Italia.
Ancora altre due curiosità e poi lascio naturalmente la parola al direttore Mario Sconcerti. Ci chiedono se chi soffre di ipertensione è a rischio in caso di sia colpito dal virus. Inoltre c'è speranza che il virus anche in chi ha tosse, febbre possa regredire da solo?
Ma intanto chi ha ipertensione ed è trattata con farmaci può stare tranquilli. Soprattutto non crediate a certe fake news che sono uscite, che alcuni farmaci antipertensivi, come dire, facilitassero l'infezione da coronavirus. Non è vero, non ci sono prove scientifiche, quindi è una buona notizia, così come alcuni antinfiammatori che avrebbero determinato una maggiore suscettibilità all'infezione, non è vero. L'altra è il soggetto che ha anche sintomi, ma sintomi lievi, certo, e può guarire anche senza terapia.
Il sintomo più grave, lo dico subito, non è tanto la tosse dove i muscoli, il sintomo più grave è la polmonite interstiziale, perché è una polmonite abbastanza complessa già prima, quando veniva determinata da altri microorganismi. Quindi certo, quella è la, è la patologia su cui occorre fare un intervento terapeutico precoce e efficace.
L'ultima al direttore Sconcerti.
Allora, professore, io farei una domanda riassunto. Diciamo così, soprattutto per quelli che sono a casa da meno di 14 giorni o che continuano ad avere rapporti con l'esterno, la malattia si manifesta con la febbre alta, diciamo, oltre un certo grado, e poi lei magari ci dirà qual è quel grado, per 5-7 giorni, dopodiché c'è una, cioè io vi ripeto i sintomi per avere la conferma che il decorso a casa sia questo. Dopo 5-7 giorni c'è un primo calo in genere di temperatura, che può tornare nel giro di un paio di giorni dopo. Dopodiché, se il decorso è normale, la cosa va spegnendosi. La soglia di preoccupazione diventa la dispnea, cioè la fame d'aria, il grande affanno, non l'affannetto, il grande affanno, cioè questo tipo di sforzo qui. Quindi tutto il resto è una fenomenologia minore. Sono andato bene, discretamente, o sono assolutamente incompleto?
No, devo dire che ha disegnato uno scenario corretto, direttore. Manca soltanto aggiungere i dolori muscolari, poi la manifestazione dei sintomi è perfetta. E quindi devo dire, sì, noi dobbiamo tranquillizzare moltissimi ascoltatori, moltissime persone che si impauriscono per un esatto, po' di tosse, un po' di raffreddori. In realtà sono assolutamente negativi. I sintomi sono, come ha detto, quelli che ha detto lei, poi la dispnea, la difficoltà seria alla respirazione, dolori muscolari, la febbre molto elevata, e allora quelli sono sintomi su cui preoccuparci. Per gli altri sintomi, tra l'altro, ovviamente qualunque sintomo ogni ascoltatore avesse, io consiglio sempre telefonare al medico di media, che è il medico che ci dovrebbe conoscere meglio di tutti gli altri, e dire ho questo o quest'altro, e lui ci può rassicurare, oppure dici no, aspetta, chiama il numero preciso, facciamo il tampone. Però devo dire che fortunatamente, anche come numeri totali, se siamo 60 milioni di abitanti, il numero delle persone contagiate è estremamente minore, piccolo rispetto al totale. Lei dirà ci sono anche altri che non lo sono ancora stati accertati, sì, però fortunatamente ancora colpisce una parte piccola, e guai sarebbe se fosse più elevato. Da una parte io dico stiamo in guardia, la cosa è una cosa seria, rimaniamo a casa, abbiamo speranze di uscirne? Sì, io ne sono sicuro, dal punto di vista scientifico dico che ne usciremo se tutti collaboreremo nei modi diversi che abbiamo ognuno di noi, ovviamente.
Io ringrazierei tantissimo il professore Aldo Morrone per essere intervenuto qui nel pomeriggio di Maracanã TV Radio. Professore, grazie tantissimo per le risposte che ci ha dato e per il tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi e agli ascoltatori, speriamo di essere stati utili.
Grazie ancora.